Newsline Sera.
Sono le 18.45, una buona serata da Domenico Guarino, bentrovati, la Newsline serale di Controradio. Un'altra notte di violenza, intimidazioni e spari all'ombra della guerra cinese delle grucce. Quando cala la sera a Prato comincia a crescere la paura per nuovi episodi efferati. La scorsa notte la vittima è stata una donna cinese che lavorava al locale Number One nel cuore della Chinatown, lo stesso posto dove lo scorso 6 luglio si è consumato uno dei principali tentati omicidi della battaglia tra cartelli orientali che stanno sconvolgendo la città. I particolari dal corrispondente Giorgio Bernardini.
E caccia l'uomo in città. La squadra mobile cerca il cinese in fuga che la scorsa notte intorno all'1 ha sequestrato, tentato di rapinare, minacciato e sparato a una donna connazionale. Quest'ultima, 46 anni, è stata trovata con il volto ricoperto di sangue mentre chiedeva aiuto. La procura di Prato ha ricostruito quello che le era appena accaduto. La donna, ieri sera, stava lavorando al locale Number One nel cuore della Chinatown di Prato, lo stesso posto dove lo scorso 6 luglio si è consumato uno dei più efferati tentati omicidi della cosiddetta guerra delle grucce, quello nei confronti di Chang Meng Zhang. Lì avrebbe conosciuto il suo aggressore, che ha aspettato che la donna uscisse dal locale per poi salire sull'auto che lei guidava. L'uomo, ricostruisce ancora la procura, si è messo sui sedili posteriori e ha chiesto di essere portato a Vaiano. Lì, dopo 15 minuti di strada, ha chiesto alla donna di imboccare una via isolata. Con una guaina stretta intorno al collo, con forza, producendo un solco evidente, l'ha costretta a effettuare un pagamento con il wallet del suo cellulare per indurla a trasferire la somma di 10.000 euro. Il passaggio di una pattuglia dei carabinieri deve aver però impaurito l'uomo, che ha chiesto di essere riportato verso Prato. L'operazione di trasferimento del denaro che aveva richiesto non è riuscita, così l'aggressore ha estratto una pistola e ha sparato alla testa della sua vittima all'altezza dell'orecchio. Le ha infine preso il cellulare ed è fuggito a piedi, dileguandosi nella notte. La donna, soccorsa poco dopo aver chiesto aiuto, è riuscita a raccontare quel che le era successo prima di perdere i sensi. È ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Prato, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per estrarre la pallottola rimasta nei tessuti all'altezza della gola. Si trova attualmente in gravi condizioni di salute.
E veniamo ora al maltempo, un'ampia pagina di nuovo purtroppo dovuta alle copiose precipitazioni delle ore scorse, dei giorni scorsi, che hanno messo in crisi soprattutto l'assetto idrogeologico della Toscana nord-occidentale, in questo caso la provincia di Lucca, la Versilia, la provincia di Massa Carrara. A causa di copiose piogge la notte in Versilia, sui terreni peraltro già saturi dalle precipitazioni dei giorni precedenti, si sono infatti mossi sui territori collinari di Pietrasanta in provincia di Lucca diversi fronti di frana. Le criticità più importanti sono nelle località di Val di Castello, Metati Rossi, Alti e Bassi, Cerro Grosso, entrambi a Strettoia, Solaio e Vitoio, dove sono segnalate anche abitazioni isolate a causa di cedimenti stradali e smottamenti che si sono riversati sulla viabilità, ostruendo le carreggiate stradali. L'Ufficio della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale stanno raccogliendo le segnalazioni tuttora per intervenire. Frazioni isolate anche vicino a Lucca per le frane della scorsa notte. Una frana in particolare di notevoli dimensioni c'è stata sulla strada che porta al paese di Piazzano, causando disagi sia alla viabilità sia agli abitanti della zona. Comune di Lucca è intervenuto con la Protezione Civile e l'Ufficio Strade, che hanno immediatamente attivato una ditta per lo sgombero dei detriti e la messa in sicurezza dell'area. Per quanto riguarda le altre località isolate, risultavano a metà giornata ancora isolati paesi e borghi come Montignano, Pieve a Elci, Val di Castello, la via Montecavallo da Camaiore, Torcignano, Farnocchia, Piazzano, il borgo di Sennari a Sant'Arna di Stazzema, Rusonia e Canzoli, oltre a Nocchi. Frane, smottamenti e frazioni isolate a seguito del maltempo anche in provincia di Massa Carrara. La pioggia, il forte vento e l'ultima notte hanno creato diversi disagi soprattutto nelle aree montuose. La situazione più delicata qui è nel territorio di Montignoso, nella frazione di Vietina, dove tra una frana in via Buffoni ed un'altra poco distante è impedito il transito. La frazione è isolata, sono state attivate procedure di emergenza. Sempre a Montignoso, smottamenti anche in località Sant'Eustachio, Piazza e Termo del Pasquilio, considerata al momento percorribile ma con un invito alla massima prudenza. Via dei Tecchioni è invece coinvolta da uno smottamento in fase di sistemazione. In Lunigiana, maggiori disagi a Fivizzano, nel borgo di Equi Terme, isolato da ieri sera a causa di una frana che ha invaso la strada provinciale all'altezza dell'Olocrità Molino. In queste ore sono in corso le operazioni per liberare la strada dello smottamento. A Carrara, in città, il Frume Carrione, che durante le ore notturne stava per raggiungere il secondo livello di guardia, è tornato sotto la soglia di rischio, e nelle ultime ore i livelli dei corsi d'acqua stanno tornando un po' dovunque a scendere sotto le soglie normali. Frane, smottamenti nei paesi a monte sopra Carrara tra Codena e Bedizzano, e a causa di infiltrazioni copiose è stata chiusa anche la galleria del Crocifisso nel tratto di strada dell'ex ferrovia Marmifera che da Ponti di Vara scende verso Torano. A Pietrasanta anche qui problemi a dare manforte alla protezione civile, anche i carabinieri. A Serravezza, in provincia di Lucca, le precipitazioni persistenti fin da giovedì sera hanno dato un cumulato di 220 mm in 24 ore, dato che spiega frane e allagamenti. Tra tre frane hanno interrotto in particolar modo l'acquedotto per Fabiano nel paese senza acqua, una frana ha isolato Basati, un'altra Argentifera, una Rio Magno ha isolato cinque famiglie, due canali in Pancola e a Mignano hanno ostruito con piante e sassi l'uscita e gli attraversamenti stradali, allagando le zone adiacenti. Altre frane notevoli a Salde, Uccellana, Monte di Ripa, La Cappella. Insomma, una situazione veramente pesante, di nuovo per il maltempo. A Carrara, secondo quanto ha detto il sindaco, sono piovuti qualcosa come 370 mm di pioggia in pochi giorni, vale a dire un quarto di quanto solitamente piove in un anno intero, e tutto questo ha portato il presidente della Giunta Regionale Toscana, Eugenio Giani, a provvedere a dichiarare subito lo stato di emergenza regionale, che ha detto Gianni ci permetterà di coprire con 3 milioni di euro le somme urgenze nei singoli comuni. E veniamo alla questione degli affitti brevi, che sta facendo molto discutere, perché c'è una sentenza del Consiglio di Stato, la sentenza 2928-2025, che è andata a bocciare una sentenza del TAR della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, il quale, secondo il Consiglio di Stato, aveva erroneamente riconosciuto al comune di di Sirmione sul Garda di vietare la stipula di contratti di locazione con finalità turistica. La vicenda trae origine al ricorso di una proprietaria di un immobile, appunto, a Sirmione sul lago di Garda, che si era vista inibire l'esercizio dell'attività di locazione turistica, e dunque rappresenta un duro colpo per il comune di Sirmione, e il quesito è se rappresenti parimenti un duro colpo anche per le amministrazioni che stanno provando a regolare il fenomeno degli affitti brevi, tra cui, come sapete, anche Firenze, da tempo impegnata su questo terreno. Buonasera, grazie all'assessore al turismo del comune di Firenze, Jacopo Vicini, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi dell'invito.
Allora, Vicini, prima di entrare nel merito, io le farei sentire le parole che ha rilasciato la sindaca Sara Funaro questa mattina proprio su questo tema, poi insomma le commentiamo e approfondiamo insieme.
Noi abbiamo fatto, ovviamente, la notizia di stamane, abbiamo fatto una prima lettura e dovremo fare tutti gli approfondimenti del caso, ma già da questa prima lettura si vede che in realtà è una sentenza che niente ha a che vedere né con la situazione di Bologna né con la situazione di Firenze, perché è una sentenza basata su una legge regionale che è una legge regionale differente. Noi sappiamo che ad oggi abbiamo una legge regionale che ci permette di andare a fare tutta una serie di regolamentazioni, poi vedremo come andranno avanti anche i ricorsi che ci sono stati, ma non abbiamo nessuna intenzione di fermarci e continueremo ad andare avanti.
Allora, nessuna intenzione di fermarci, come sta la vicenda, assessore?
Ma noi riteniamo che in queste ore ci sia stata un po' una trepidazione dei fatti, perché la lettura generata da alcune opposizioni credo sia strumentale. Il caso che è stato riportato all'attenzione è un caso tutto lombardo, legato strettamente alla disciplina normativa introdotta dalla Regione Lombardia per gli affitti brevi, ma non riguarda, ecco, la Regione Toscana, alla luce anche, come sapete, del nuovo testo unico del turismo. E anzi, ho letto che la Regione Lombardia ci sono proposte perché si adegui e faccia come la Regione Toscana. Quindi sono due situazioni diverse, forse in tanti fanno confusione e qualcuno lo fa anche magari in maniera strumentale.
chiariamo esattamente questo principio, cioè voi dite in quel caso il Consiglio di Stato interviene perché non c'è, io semplifico, poi lei mi corregga se sbaglio, non c'è una base normativa su cui quello che ha fatto il Comune di Sirmione può innestarsi, mentre noi abbiamo come riferimento una normativa, è quella regionale.
Assolutamente, sì, per cercare di semplificare la situazione è questa. Come saprete noi dal gennaio scorso abbiamo inteso nella regione e ci permette di introdurre criteri e limiti rispetto al fenomeno delle locazioni brevi, lo permette a tutti i comuni ad alta densità turistica. Adesso sulla base di questa legge che noi abbiamo proposto e andremo a discutere in Consiglio Comunale un regolamento per le locazioni turistiche che ha soltanto l'ambizione e l'obiettivo di introdurre delle regole che siano uguali per tutte, per strutture extraalberghiere e per le locazioni brevi appunto. Quindi le due situazioni sono distinte e probabilmente chi fa confusione lo fa anche magari in maniera strumentale, come dicevo in apertura.
Ecco, allora, quindi quello che chiedono Gandolfo e Celei, Fratelli d'Italia, di rinviare l'approvazione del regolamento, voi dite no, si va avanti?
No, come ha spiegato bene stamani anche la sindaca, noi andiamo avanti, discuteremo entro la fine del mese nella commissione consigliare e poi porteremo il 5 maggio in Consiglio Comunale la discussione della proposta di regolamento, che riteniamo sia una proposta equilibrata, di buon senso, che ha, come dicevo, l'obiettivo di introdurre delle regole nel fenomeno nella nostra città che ha un impatto importante e dei numeri molto importanti. Ne abbiamo già discusso altre volte anche con voi.
Certo, assolutamente. Un'ultima domanda, assessore. Naturalmente lei dice noi facciamo riferimento alla normativa regionale toscana, però è anche vero che quella normativa è sotto, diciamo, l'attenzione del governo, no? Che parla di un'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale.
Sì, questo è vero. Noi però confidiamo che la regione toscana abbia fatto bene e riteniamo di non poter attendere per appunto le dimensioni che ha il fenomeno della azione della nostra città l'esito dell'impugnativa. Quindi procediamo e siamo ottimisti sul fatto che poi la legge della regione toscana sarà approvata e sarà sostenuta insomma anche davanti ai ricorsi del governo.
Grazie, Jacopo Vicini, assessore al turismo al Comune di Firenze. Buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi.
La tua azienda, ente o associazione è sui social?
Oggi è imprescindibile esserci e l'efficacia del profilo dipende da strategie personalizzate sugli obiettivi di comunicazione, sul target, sul tone of voice e molto altro.
Il tuo profilo è il volto social del tuo brand. Non improvvisare, dagli il giusto valore.
TIFF, il canale video social di Controradio, ha più di 78.000 follower in Toscana. Il suo staff comunicazione può mettere a disposizione il know-how necessario per creare e ottimizzare la tua presenza sui social e, se necessario, formare il tuo personale interno.
Per saperne di più scrivi a crossmedia@controradio.it.
Dal 1991 diciamo no alla guerra. In questi anni abbiamo garantito diritti, solidarietà e autodeterminazione a 3 milioni di persone colpite dai conflitti. Anche tu puoi farlo donando il tuo 5 per 1000 a un ponte per. Se anche tu credi che solo la pace è un buon investimento, trasforma la tua prossima dichiarazione dei redditi in una dichiarazione contro la guerra. Scrivi il codice fiscale 96232290583.
Contro Radio.
Il personale in appalto dei bagni comunali di Firenze ha protestato oggi a Palazzo Vecchio per chiedere chiarezza e un adeguamento dei contratti. La protesta è stata organizzata su Cobas. Oggi i lavoratori percepiscono buste, paghe bassissime da 800 a 900 euro, solo a volte si sfiorano i 1000 euro. Questo ha detto Riccardo Tamborrino sul Cobas. Chiediamo che venga applicata la paga minima oraria, visto che il comune parla di 9 euro l'ora. Noi non ci arriviamo e abbiamo bisogno di un incontro col comune di Firenze. Questo quanto ha dichiarato Tamborrino. Lo sciopero che è arrivato alla porta di Palazzo Vecchio è il nostro sostegno, la nostra solidarietà, ha dichiarato Dimitri Palaggi. Si tratta di personale in appalto dei bagni cosiddetti turistici, il cui affidamento è scaduto a fine 2024 e non è ancora stata indetta una gara, perché a Scacchiera stanno facendo i lavori di miglioramento e digitalizzazione coperti dai fondi europei. Adesso lavorano all'interno di un accordo di Città Metropolitana che ha visto intervenire un soggetto nuovo gestore, ma dice Palaggi sta pagando un salario inferiore a 9 euro l'ora promessi dall'amministrazione comunale. E veniamo alla questione della tranvia di Campi Bisenzio. Come vi abbiamo anticipato ieri, c'è stato il dietrofront sulla variante San Giusto, il capolinea sarà in piazza Aldo Moro, questo è quanto prevede l'accordo che è stato raggiunto ieri in conferenza dei servizi riunita a Campi Bisenzio. Chiara Brilli questa mattina ha sentito Valentina Donnini, portavoce del comitato spontaneo No Tranvia via San Giusto, via Masaccio, che da tempo si è battuta perché la tranvia non passasse per l'appunto in quelle strade.
È stata una notizia per noi chiaramente meravigliosa, nel senso che ci speravamo ma non ci credevamo, per cui ecco, è stato veramente, insomma, ieri una bella conferma. E cioè, noi lo sapevamo già dall'inizio, la strettoia, gli espropri, i costi aggiuntivi per il comune di Campi, i tempi più lunghi che rischiavano di far saltare tutto il progetto, per cui insomma ecco, siamo contenti che poi alla fine sia stata scartata, perché era veramente rischioso sotto diversi punti di vista.
Insomma, troppe controindicazioni da affrontare con la variante, reperimento risorse aggiuntive, l'allungamento dei tempi, la realizzazione stessa dell'opera, perché a un certo punto si è temuto che questo impasse fosse l'epilogo definitivo.
Sì, perché appunto siamo vicini alla scadenza, per cui se si continuava, diciamo, a ribattere sulla variante, il rischio era veramente che saltassero, insomma, i fondi del PNRR. Questo insomma non era auspicabile per Campi sicuramente.
Senta, c'è voluto Gianni che arrivasse lì e guardasse con i suoi occhi per sbloccare la situazione?
Sì, probabilmente sì, perché da lì poi è venuto fuori appunto l'ipotesi, quella che ha detto Gianni in strada davanti alla strettoia: bisogna, qui non si può fare, bisogna andare per una terza via. Mi auguro vivamente che questa terza via sia quel famosissimo piccolo arretramento che salvaguarda poi lo spazio verde della piazza.
Sono stati stanziati 228 milioni per il primo lotto invece della tranvia Firenze-Sesto Fiorentino, lotto che unirà l'aeroporto di Peletola al polo scientifico della Piana. Progetto definitivo presentato oggi dalla Regione Toscana. Buonasera e grazie di essere con noi al sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, con cui le preannuncio, sindaco, avremo un po' di tempo da spendere, no? Perché queste sono tante. Ma partiamo, lei lo sa.
Buonasera, grazie a voi.
Ma partiamo dalla questione della tranvia, diciamo oggi una pietra importante.
Ma sì, un passaggio importante, la conclusione della progettazione definitiva è oggettivamente un passaggio importante nello stato di avanzamento. Ovviamente c'è ancora da fare la progettazione esecutiva e poi dare il via ai lavori, però diciamo che siamo in uno stadio molto avanzato. Tra l'altro il primo lotto è interamente finanziato dall'intervento della regione con fondi europei. Manca ancora la copertura totale del secondo lotto, quello che dal polo scientifico porterà in centro a Sesto, ma insomma siamo tutti fiduciosi che, essendo di importo molto inferiore rispetto al progetto, la prima parte, al primo lotto, e soprattutto essendo un'estensione di un sistema tranviario già esistente, troverà facilmente finanziamento anche quello. Quindi insomma siamo molto soddisfatti di un percorso che va avanti e che ha accelerato molto negli ultimi anni.
A proposito di quel quadrante della città, naturalmente il tema dell'aeroporto, no? Che è sempre in ballo. Si parla di questo ricorso al TAR contro la nuova pista. Qual è il suo parere?
Ma il mio parere è che siamo
in una situazione un po' paradossale, come siamo sempre quando si parla di aeroporto. Se vi ricordate bene, a maggio dell'anno scorso presentarono il nuovo master plan al Ministero, ENAC e Toscana Aeroporti, dicendo che era tutto perfetto, che avrebbero fatto in tempi rapidissimi, molto bravi a vendere un cronoprogramma e una tempistica eccezionale, i lavori sono sempre pronti per partire, già tutto pronto. Da maggio dell'anno scorso siamo all'integrazione dell'integrazione dell'integrazione del progetto, siamo all'allungamento dei tempi, non perché siano tempi burocratici, ma perché il progetto evidentemente non contiene tutti quegli elementi tecnici in grado di poter far dare un parere alla commissione di VIA, che è una commissione composta al Ministero da tecnici, ovviamente con le caratteristiche che devono avere i tecnici per poter esprimere un parere su questo tema. Siamo quindi ancora all'ennesima proroga, all'ennesimo rinvio, e però nonostante tutto ci vengono a raccontare che è tutto perfetto, è tutto pronto e sta per partire. Forse, visto che è dal 2011 che si tira avanti questa storia del nuovo aeroporto e che tecnicamente tutto fattibile e perfetto, e che poi trova le bocciature nei tribunali e trova i problemi dei tecnici che devono esprimere un parere, forse sarebbe quasi il caso di prendere atto che quella roba lì non ci sta e che bisogna ragionare di tutt'altro, non certo di come infilare una nuova pista in un'area già congestionata e che deve essere invece dedicata al Parco della Fiana.
Di certo, diciamo, poi uno la può pensare come vuole sulla pista, ma i tempi veramente sono biblici in questo caso, quindi che qualcosa di difficile stia capitando è visibile, esatto. Più anche meno accorti come il sottoscritto. Allora, sono arrivati un paio di messaggi che le giro prima poi di un'altra domanda, e volevo farle su un tema diverso, quello del Museo Ginori, ma insomma ne parliamo dopo, perché un ascoltatore le fa per altri complimenti e dice viva la tranvia, chiede se c'è eventualmente l'idea di portarla anche allo Smannoro, che è l'area più ingolfata della Piana, dice.
Allora, sullo Smannoro noi abbiamo sempre espresso un'opinione favorevole anche a progettare un'estensione della linea tranviaria verso lo Smannoro. Era stata avviata anche una sorta di progettazione, diciamo molto preliminare, uno studio trasportistico. Ha poi preso invece vigore l'idea della regione del cosiddetto metro tram, cioè di questa via di mezzo tra un treno e una tranvia che dovrebbe collegare l'area dell'aeroporto, insomma di Peresola, con l'area del centro e della stazione di Prato. È un progetto che la regione sta portando avanti in progettazione e che dovrebbe passare proprio dall'area dello Smannoro. Indipendentemente da tutto, a prescindere da quale sarà la soluzione tecnica individuata, è indubbio che l'area dello Smannoro avrebbe bisogno di un grande investimento sul trasporto pubblico. Un progetto complesso sarebbe far passare la tranvia lì, ma io credo ne varrebbe assolutamente la pena, e per quanto riguarda me e la nostra amministrazione siamo assolutamente d'accordo ad approfondirlo e possibilmente insomma iniziare la progettazione per poi individuare le risorse.
Ecco, a proposito di trasporto pubblico, e poi passiamo a Ginori, ci chiedono se con l'arrivo della tranvia diminuiranno i bus, in particolare il 2 e il 28.
Allora no, il 2 e il 28 no, perché non impattano sulla linea della nuova tranvia. Le linee invece che collegano Sesto con l'area di Novoli evidentemente
verranno realizzate, certo,
penso ad esempio al 57, sì. È una linea molto forte, ma che non ha senso che replichi e raddoppi la linea e farà la tranvia, dovrà essere ovviamente rivista e riorganizzata. Ma sul 2 e il 28 e il resto delle linee non vedo motivo per rimetterci mano anche un giorno in cui sarà attiva la tranvia, insomma.
Allora, veniamo al Museo Ginori, perché oggi ha parlato il presidente incaricato, Marco Corsini, sindaco di Rio dell'Elba, il quale ha detto varie cose. Prima ha detto che insomma la patata che gli ha passato Giulia è una fregatura, perché il museo non decollerà mai, perché al massimo farà 700-800 visitatori, però soprattutto io le leggo questa frase con virgolettato, quindi immaginiamo che l'abbia pronunciata realmente, perché tratta le agenzie. Corsini dice, di fronte al Consiglio Comunale di Rio dell'Elba, io potrei anche rifiutare l'incarico o scappare a Cuba con una ballerina, ma certamente il professor Tommaso Montanari non farebbe più il presidente della fondazione, perché il presidente di un organo pubblico che si esprime con quei modi col governo in maniera così isterica, maleducata, anti-istituzionale, certamente non è degno di ricoprire quella carica. Insomma, un bel attacco.
No, io sono esterrefatto. Questi addirittura non hanno nemmeno il coraggio di nascondere la matrice fascista del loro pensiero. Cioè, il tema è: il professor Montanari esprime critiche nei confronti del governo e questo avvocato Corsini dice è assolutamente giusto che il ministero non lo indichi più per nessun incarico, perché è uno che critica il governo, e quindi chiaramente invece di mettere un professore di storia dell'arte che ha messo tutta la sua passione in questi anni per provare a salvare prima il museo e poi a provare a rilanciarlo, è giusto che venga messo da parte per un avvocato che fa il sindaco di Rio nell'Elba e che non ha mai guidato una fondazione culturale né in campo artistico. Questo è un modo di pensare tipicamente fascista, e il dramma è che questi lo rivendicano anche. Cioè, questo personaggio in consiglio comunale, davanti agli esponenti democraticamente eletti della sua città, viene a raccontare che è normale che una persona come il professor Montanari venga fatto fuori perché la pensa in modo diverso. Io sono oggettivamente raggelato da questo modo di pensare e da dichiarazioni di questo tipo. Non trovo altra parola che definirle fasciste. Non credo sia un'esagerazione, è proprio un modo di pensare tipicamente fascista.
Peraltro, insomma, risposta anche Montanari, naturalmente, che ha detto siamo in mano dei barbari che non nascondono né l'uso politico del patrimonio culturale né la loro profonda ignoranza in materia. A me ha colpito molto, le devo dire la verità, al di là di tutto, il riferimento alla ballerina cubana, insomma, che mi sembra apre un orizzonte simbolico non interessante, è molto interessante, no?
Sì, ognuno utilizza i riferimenti culturali e le citazioni che può. Evidentemente, insomma, scappare a Cuba con una ballerina era considerato, diciamo, una valida alternativa.
Una valida alternativa
a fare il presidente.
Allora, le chiedo un'ultima cosa, però, al di là del folklore, eccetera, eccetera, la sostanza politica a cui faceva riferimento, c'è poi una sostanza anche relativa alla funzione che dovrebbe andare a svolgere. Cioè, lui viene chiamato a fare il presidente per un museo, una fondazione da cui dipende un museo in cui non crede, mi sembra, no?
Ma pare di sì. Io però mi ricordo le giornate intere, prima con gli operai della Ginori per provare a salvare la fabbrica, poi le tante iniziative che abbiamo portato avanti insieme a tanti cittadini, associazioni culturali, per far sì che quel museo chiuso da anni non andasse in malora, ma che fosse acquistato dallo Stato e che poi si costituisse la fondazione. Ho ben presente i sacrifici che ha fatto il nostro comune mettendo risorse, lavorando per la nascita della fondazione. Io non ho la pretesa di decidere io da solo chi debba guidare la fondazione, però pensare che a capo della fondazione ci possa essere un personaggio che valuti l'alternativa di andare a Cuba con una ballerina, o che ritiene chiaramente sia una fregatura, come ha detto lui, e che non gliene interessa niente di un museo che è di scarso interesse, questo è una mancanza di rispetto verso una comunità intera, verso una storia, ma insomma, ma dove siamo arrivati? Siamo veramente proprio alla barbarie, ha ragione Montanari in questo.
Grazie Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buonasera.
Oltre ai libri c'è 4Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Da maggio 2025 per 2 anni nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su 4globe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRFSE+, 2021-2027. Controradio.
A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite and a little less spark. A little less fight and a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey, a little less conversation, a little more action. All this.
Allora, un profluvio di messaggi, sull'intervista al sindaco Falchi. I temi erano numerosi e gustosi, va detto, e quindi naturalmente grazie per partecipare al dibattito. 342 81 04 111. Alessandro dice: se Sesto Fiorentino non accetta qualche compromesso, non entrerà mai nel circuito virtuoso della promozione di un museo con quello Ginori. Purtroppo non vende un biglietto allo stato attuale. Però Alessandro, non li vendi i biglietti, anche perché il museo è chiuso al momento, quindi, come dire, impossibilitato a vendere biglietti al momento, poi ognuno la può pensare come vuole, però dire vado a fare una cosa in cui non credo non è proprio il miglior biglietto da visita, ecco, mettiamola così. Se le parole peraltro virgolettate alle agenzie risultano confermate, però appunto sono, al momento non sono state smentite. Giovane volontariato, il tema della puntata di oggi di Gen Z. Cosa spinge un giovane o una giovane oggi a dedicare il proprio tempo ad aiutare gli altri? Contrariamente ai luoghi comuni, i giovani svolgono attività gratuite in associazioni di volontariato più spesso della media della popolazione. Sentiamo un estratto delle interviste realizzate a due giovani volontari che si occupano di attività per bambini e bambine in case famiglia e comunità per minori.
Nome? Marianna. Fate parte degli Angeli per un giorno, che cosa sono?
È un progetto di volontariato che va a favore di bambini che vivono in situazioni di disagio e si trovano presso case famiglia. Noi praticamente organizziamo delle giornate e dei pomeriggi e passiamo questi pomeriggi per, insomma, concedergli una giornata di svago.
Tu quanti anni hai?
21.
E da quant'è che partecipi a queste iniziative?
Ho preso in carico questo progetto l'anno scorso, dopo che è stato fermo per il Covid 5 anni.
Come mai? Cioè, cos'è che ti ha spinto? Era un tuo bisogno, il bisogno di dare qualcosa agli altri?
Sicuramente il bisogno di dare qualcosa agli altri, di sentire che sto facendo qualcosa di concreto per qualcuno che ne ha bisogno. Questo in realtà fa parte di tutta la mia vita, faccio anche medicina, quindi questo sicuramente aiuta. Però sì, ecco, poi alla fine vedere i sorrisi dei bambini che ti ringraziano e poi si fidano di te è una bella sensazione.
Quanti anni hai, Maddalena?
Anch'io 21. E ho visto quanto effettivamente poteva impattare la vita di un bambino anche soltanto un pomeriggio, e quindi la consapevolezza di poter aiutare così tanto dando così poco tempo mi ha proprio reso felice di poter mettere a disposizione il mio tempo.
Ecco, cos'è che hai visto nella tua vita come cambiamento? Cioè, cosa ti dà tutto questo?
Io sono una persona che ha molte cose da fare perché ama riempirsi la giornata, e avere il tempo da dedicare a persone che non conosco e probabilmente non rivedrò mi dà la possibilità di rimettere a posto le priorità, capire cosa sono le cose importanti della vita, e un giorno di risata alla fine è molto più importante di un traguardo che magari è effimero e non ti dura poi la sensazione di contentezza come quando sai di aver cambiato almeno per poco la vita di qualcuno.
Eldorado, il progetto artistico firmato dall'artista Giovanni De Gara, arriva sui portoni delle scuole. Il progetto è partito dalla Basilica esaminata a Monte nel 2018, ha fatto tappa in moltissime chiese italiane, da Lampedusa a Venezia, da Genova a Palermo, da Parma a Napoli a Roma, e ora arriva anche sui portoni di una scuola, la primaria Giovanni Villani, ma altri istituti hanno già fatto richiesta. L'obiettivo di De Gara è suscitare una riflessione sul tema delle migrazioni e sul desiderio di costruire un mondo diverso e accogliente che apre le porte a tutti. Controlli potrebbe essere detentrice della tecnica e diffondere l'opera, propone De Gara ai nostri microfoni. Sentiamo.
Di solito resto abbastanza sulle chiese, nel senso il progetto mio è quello, ma ha colpito che abbiano preso iniziativa le maestre, la vicepreside e il preside per conto loro, e quindi ho deciso di andare a aiutarle anche proprio per migliorare un po' come le stavano facendo. Ma la cosa buona è che l'iniziativa appunto sia partita da loro, quindi questo progetto è un progetto artistico che io porto in giro in certi contesti, come dicevo, le chiese, però poi se le persone lo riescono a fare proprio e lo possono portare in altre dimensioni, mi sembra appunto che dimostri che il progetto possa funzionare, quindi non solo artisticamente, ma possa funzionare anche all'interno della comunità. Quindi sono stato molto contento, anche perché sulle scuole è importante perché la scuola è il primo posto di accoglienza, di inclusione, di multiculturalità. La cosa che vorrei fare è magari spiegare come vanno realizzate tecnicamente in maniera che chiunque se le possa fare da solo, e se ognuno riesce a farsela per conto proprio se ne possono fare molto di più. Invece se le devo fare tutte è un po' più difficile. Magari io organizzerò adesso un piccolo video, un piccolo cosa per fare delle istruzioni, e poi sarebbe bello a questo punto se foste voi anche magari della radio ad essere i detentori della tecnica di fare queste porte d'oro, e quindi possono contattare direttamente anche voi.
Domani, sabato 19, si terrà a Firenze la seconda manifestazione del gruppo Good Trouble, formato da americani residenti in città sulla scia delle proteste mondiali contro l'amministrazione Trump per la democrazia nominata Hands Off. Giù le mani dalla Palestina, dall'Ucraina, dall'Africa, dalla Groenlandia, dalle tariffe e dagli aiuti americani. Queste le richieste del gruppo, che ha manifestato per la prima volta lo scorso 5 aprile in Piazza della Signoria insieme all'associazione Indivisible Abroad, Democrats Road e Not In My Name. Sentiamo Cristi, che è portavoce del gruppo.
Questo sarebbe l'inizio di una mobilizzazione che sta crescendo di persone, siano cittadini americani ma anche insomma amici alleati qui in Italia. Io faccio portavoce di questo gruppettino a Firenze perché avevo l'idea di manifestare, perché mi sentivo proprio un peso nell'anima al fatto che vedevo da lontano il paese mio che andava un po' in rotole. Ho detto, io mi metto lì col cartello, e poi è diventato un po' un gruppettino che sta crescendo da giorno in giorno, e mi rendo conto che siamo in tanti che non siamo d'accordo con l'amministrazione, però siamo un gruppo di signori di una certa età che abbiamo famiglie italiane che viviamo qua da tanti anni, e quindi non siamo personaggi importanti.
A Firenze ci sono anche diverse scuole per studenti americani. Avete pensato a un modo magari di raggruppare anche quella fascia d'età?
Allora, di sicuro ci interessa, e bisognerebbe dare spazio anche per i ragazzi. Ora come ora siamo proprio all'inizio, invitiamo chiunque a unirsi con noi. Bisognerebbe avere trovare il coraggio di dire no, basta e basta, non siamo d'accordo, e non potete mandare via la gente dal paese e mandarli in El Salvador senza processo.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, Alessia ci chiede se c'è un sito per il gruppo degli americani che protesteranno domani a Firenze. Professo la mia ignoranza, non lo conosco, però lancio l'appello, siccome so che diversi di loro sono nostri ascoltatori, magari se ci scrivono, se ci sono dei recapiti, un sito, una pagina Facebook alla quale fa riferimento, noi naturalmente te lo riferiremo. Alessia, la storia di questa sera. La storia di questa sera è una storia di un dito cinematografico che ha a che fare certamente con Firenze. Buonasera e grazie ad Andrea Cacciagli, regista, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti, grazie a voi dell'invito.
Ho parlato di dittico perché partiamo dalla leggerezza, no? Che è questo documentario che lei ha filmato e che peraltro arriva a Firenze, per l'appunto sarà proiettato lunedì 22 aprile alle 21:15 al Cinema Alfieri. La leggerezza racconta con sensibilità, con profondità il tema dell'Alzheimer e della memoria. È una storia anche molto personale, no, Andrea Cacciagli?
Assolutamente, è una storia che nasce proprio da un percorso mio all'interno di una casa di famiglia, che è la casa di mio nonno in via Domenzoni numero 6, dove io mi sono trasferito nell'ottobre del 2016, dopo che a mia nonna era stato diagnosticato appunto l'Alzheimer. E io, vivendo lì, tentando di dare una mano come potevo insieme a tutti gli altri miei familiari, ho cominciato a filmare un po' per raccogliere le loro ultime memorie. Mi sono reso conto che questa cosa era già troppo tardi per farla, però in compenso mi sono reso conto che stavo testimoniando delle cose abbastanza incredibili della malattia, dell'Alzheimer, che in tanti conosciamo e sappiamo in maniera abbastanza generica di che cosa accade un po' alle persone malate, però io stavo effettivamente testimoniando dal vivo che cosa voleva, cosa significava dimenticarsi le persone, dimenticarsi le funzioni degli oggetti, perdere per strada 30, 40, 50 anni di vita. E quindi da questo contesto qua e dal modo in cui la mia famiglia si è anche approcciata a questa malattia di mia nonna Anna, è nata poi l'idea di raccontarlo con questo materiale di repertorio che è il cuore. Sono 40 ore di filmato che io ho portato in un film di un'ora e mezzo.
Come dire, il documentario restituisce la memoria di una persona che sta perdendo la memoria, no? Un po' straniante questa cosa, eppure è incredibile come attraverso ritagli, attraverso, io vedo qui nel materiale delle lettere, no? Mi sembra, degli appunti, c'è la vita di persone che poi perdono il riferimento col loro vissuto. E questo sì, tema come l'hai svolto? Come l'hai svolto dal punto di vista filmico, proprio perché come dire, è una sfida, eh?
No, assolutamente, è stata una sfida. Io colgo l'occasione per ringraziare il montatore del documentario, Emanuele Fiorito, che io ho fatto letteralmente impazzire. Lui ha fatto quasi 100 versioni del montato, perché appunto abbiamo lavorato tantissimo proprio per mettere in ordine questa complessità, ricostruire questa memoria, e in qualche modo il mettere insieme cinematograficamente tutti questi linguaggi diversi con tanti dispositivi, insomma, che ha citato. Ci sono le lettere, ci sono i filmati del telefono, c'è una parte di video con la reflex, c'è tutto il contesto cinema filmato successivamente nella casa con le interviste a mio padre e a mio zio, quindi ai figli di Anna. Ecco, tutto questo insieme di materiali in qualche modo è il tentativo di ricucire una memoria che stava andando perduta. È stato molto complicato. Io ho lavorato in scrittura diversi mesi dopo la prima parte di riprese, anche perché non avevo in mente inizialmente un documentario, ovviamente. Io ho chiesto in prestito una reflex a un amico per raccogliere queste memorie e poi mi sono trovato a fondamentalmente rubargliela per 6 mesi, e gli ho detto: guarda, devo continuare a filmare quello che sta accadendo perché è qualcosa di incredibile. E quindi nei mesi successivi ho rimesso insieme tutto e ho lavorato di scrittura proprio perché lo spettatore potesse vivere questa esperienza e anche comprendere che cosa significa, perché poi appunto dare un ordine, dare una linearità narrativa a una malattia così complessa, così sfaccettata, così frammentata come l'Alzheimer, è stato un lavoro molto molto complicato.
E questo lo vedremo lunedì 22 aprile al 21:15 al Cinema Alfieri, ma da questa vicenda è nato un film vero e proprio, Via Don Minzoni numero 6, che dal 17 aprile è disponibile anche in piattaforma, no? E in questo caso cosa abbiamo raccontato?
Sì, il film, il documentario che vedremo qui allo Spazio Alfieri il 22 aprile è proprio come se fosse una sorta di indagine nel passato del protagonista di finzione del film Via Don Minzoni numero 6. Come è nato? Il film è nato perché dopo che appunto il documentario, come dicevo, il cuore di repertorio risale a quasi 10 anni fa, quindi poi ovviamente, come tutte le malattie, ha fatto il suo corso, mia nonna è scomparsa, mio nonno è scomparso e abbiamo venduto la casa di Via Don Minzoni numero 6. Perdendo questa casa io mi sono reso conto in qualche modo che questa casa racchiudeva le memorie intere di una famiglia, perché come succede a tanti, quella casa per la nostra famiglia era un po' la casa dei Natali, delle cene d'estate, dei compleanni tutti insieme, quindi riuniva 3 generazioni della mia famiglia, e pensandolo non riuscivo ad immaginare, non mi veniva in mente un film che raccontasse questo momento. Ci sono tantissimi momenti tantissimi film che raccontano il momento del ritorno in una casa in cui si è cresciuti, ma non c'è nessun film che racconta il momento esatto del distacco. Ecco, Via Don Minzoni numero 6 è un po' questo tentativo, racconta le ultime 24 ore del protagonista che torna nella casa in cui è cresciuto, e nella finzione cinematografica il personaggio è stato cresciuto dalla nonna quasi come fosse una madre, e quindi la scomparsa di questa nonna e la vendita della casa sono per lui un momento di distacco, un momento che chiude una prima fase della propria vita, in un certo senso un momento di maturità forzata, uno dei tanti momenti di maturità forzata a cui la vita ci costringe, e si svolge in queste ultime 24 ore, dal momento in cui il padre gli dà le chiavi della casa e il compito di chiudere le ultime scatole, mettere insieme le ultime cose, le ultime memorie, per poi riconsegnare le chiavi di casa ai nuovi proprietari la mattina successiva.
Via Don Minzoni numero 6, grazie. Prima abbiamo parlato della leggerezza, ripetiamo l'appuntamento lunedì 22 aprile alle 21:15 al cinema Alfieri. Grazie Andrea Cacciagli, grazie di essere stato con noi. Buona serata.
Grazie, grazie a voi, buona serata.
E siamo alla previsione del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti a tratti consistenti sulle zone interne, in particolar modo nel pomeriggio, locali banchi di nebbia alle prime ore del mattino e pianure interne, venti moderati da sud-sud-est sulla costa e in arcipelago. Mari mossi, le temperature in calo, le minime, le massime invece in aumento. Tra pochissimo la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao. Oh.